חג שמח. חג שמח. Prima di iniziare con l'argomento che ha detto prima Semi, volevo ringraziare innanzitutto tutti gli organizzatori di Al-Hekka là. Ringrazio tutti gli organizzatori di Al-Hekka là, perché anche io ringrazio Rav Della Rocca per averlo portato qua a Roma, perché Al-Hekka là è sicuramente un'iniziativa che manca in molte comunità. Non so in quante altre comunità in Italia si organizzano lezioni, una serie di lezioni così sulle feste, a partire da prima di Rosh Hashanah fino al Sukkot. E quindi è sicuramente una buona occasione che va lodata. Abbiamo deciso, parlavamo prima, se fare le lezioni dentro la Sukkah o dentro il Tempio. Allora, ne ho parlato già in alcune lezioni che ho fatto nei scorsi giorni. Ci sono delle regole riguardo alla mitzvah della Sukkah, ci sono delle regole su quello che si deve fare in Sukkah e quello che si può fare anche fuori dalla Sukkah. Per esempio, mangiare e bere sono tutti d'accordo, se si parla di pane o comunque se c'è la possibilità di mangiare in Sukkah, sicuramente va fatto in Sukkah. Anche sul dormire, se le condizioni atmosferiche lo permettono, si dovrebbe dormire in Sukkah. Sullo studiare in Sukkah invece non sono tutti d'accordo, e questo può anche stupire, perché uno dentro la Sukkah deve avere la possibilità di concentrarsi bene per lo studio. Allora c'è chi dice che nella Sukkah, se uno non riesce a concentrarsi a studiare bene, può anche studiare dentro casa, e quindi entrare dentro un luogo più appartato, più chiuso. Allora non so se lo studio che faremo oggi sarà uno studio approfondito, però almeno abbiamo la scusa per stare qui dentro e non stare dentro la Sukkah. Vorrei iniziare con il verso da cui noi impariamo la mitzvah della Sukkah nella Torah. La mitzvah della Sukkah, a differenza dell'ulav, è la mitzvah che mettiamo in pratica tutti i giorni di Sukkot. Il lulav ieri non l'abbiamo preso perché era Shabbat, è vero che non l'abbiamo preso per un divieto rabbinico, ma in realtà fin dall'inizio il lulav è una mitzvah che riguarda solo il primo giorno di Sukkot. Nella Torah è scritto che il lulav ha preso il primo giorno, Bayom HaRishon, e soltanto nel Bet HaMikdash viene preso per 7 giorni, per tutti i giorni di Sukkot. Se uno sta dentro casa propria, se uno non è andato nel Bet HaMikdash, il lulav lo prende solo il primo giorno. E quindi è qualcosa che riguarda solo il primo giorno, la prima mattina di Sukkot. Dopo la prima mattina di Sukkot, dopo aver preso il lulav la prima volta, può anche metterlo, può anche rimetterlo via per bruciarlo per Pesach. Questo secondo quello che dice la Torah. Dalla distruzione del Bet HaMikdash, Rabban Yochanan ben Zakkaia ha stabilito che il lulav si dovesse prendere per tutti i 7 giorni di Sukkot in ricordo di quello che veniva fatto nel Bet HaMikdash. Però bisogna ricordarsi che è comunque un obbligo rabbinico, solo il primo giorno è mitzvah della Torah. Invece la Sukkah riguarda tutti e 7 giorni, perché nella Torah è scritto Basukkot Teshevu Shivat Yamim, dovrete risiedere nelle Sukkot per 7 giorni. E allora la parasha che abbiamo letto nei primi giorni di Sukkot, dove si parla della mitzvah della Sukkah, ci spiega anche il motivo per cui noi risiediamo nelle Sukkot. La Torah dice, ed è un caso abbastanza raro nella Torah, ci dà la spiegazione, il motivo per cui noi dobbiamo mettere in pratica questa mitzvah, la mitzvah di risiedere dentro la sukkah. La Torah dice, Basukot e Shevu Shivat Yamim, dovrete risiedere nella sukkah per 7 giorni, ogni abitante di Israele dovrà risiedere nelle sukkot, le man yedeu dorotechem, affinché le vostre generazioni sappiano chi va su Cotto Shavti e Ben Israel, che io ho fatto risiedere i figli di Israele nelle Sukkot, nelle capanne. Non entro qui nella discussione se erano capanne o se erano le nuvole della gloria di Dio. Comunque erano c'erano tutte e due le cose, c'erano sia le capanne che le nuvole. Comunque la Torah dice che bisogna osservare questa mitzvah per sapere che perché le vostre generazioni future sappiano che il Signore ha fatto risiedere gli ebrei nelle capanne, Beozio Dam Eretz Mitzrayim, quando li fece uscire dalla terra d'Egitto, Ani Hashem Elokechem. Che cosa vuol dire che bisogna sapere che il Signore ci ha fatto risiedere nelle Sukkot, ci ha fatto risiedere nelle capanne? C'è una discussione tra i Chachamim all'inizio del trattato di Sukkah, del trattato che riguarda la festa di Sukkot, riguardo all'altezza massima che può avere la Sukkah. È la prima Mishnah del trattato, anche una delle regole più note della Sukkah, delle regole della Sukkah. La Sukkah non può essere, secondo quello che ci dice la prima opinione della Mishnah, non può essere più alta di 20 ammot, di 10 metri. E Rabbi Yehuda, un altro maestro, invece permette che la Sukkah sia anche più bassa, anche più alta di 20 ammot, di 10 metri. E la Gemara riporta varie opinioni sul motivo per cui una Sukkah così alta non va bene, non è kasher. E c'è chi dice che una Sukkah troppo alta non è visibile, c'è chi dice che una Sukkah troppo alta non può essere un'abitazione provvisoria, un'abitazione temporanea, perché per essere alta la Sukkah deve avere delle fondamenta, deve avere una costruzione solida. Allora alla fine la Gemara riporta appunto tutte le opinioni e riporta il verso che abbiamo citato della Torah, il verso che dice che le generazioni future dovranno sapere che il Signore ha fatto risiedere gli ebrei nelle capanne. Allora da questo verso un maestro della Gemara impara che quando uno entra dentro la Sukkah deve rendersi conto che sta dentro la Sukkah. Se uno sta dentro una Sukkah che ha un tetto a 10 metri, neanche si rende conto che sta entrando dentro una Sukkah, vede solo le pareti e non vede il tetto, almeno non alza gli occhi e quindi non vede il tetto. Questa è una delle opinioni. Però gli altri maestri non sono d'accordo sull'interpretazione di questo verso e dicono che questa idea, questa conoscenza, il fatto di sapere che gli ebrei stettero dentro la Sukkah, è una idea le dorot, è una conoscenza per le generazioni. Cioè non vuol dire che quando si entra dentro la Sukkah bisogna sapere, rendersi conto che uno sta dentro la Sukkah. Il verso ci sta semplicemente dicendo che le generazioni future dovranno sapere che gli ebrei in passato abitarono dentro le Sukkot. Questa è la interpretazione che dà Rashi su questo passo della Gemara. Allora, tutto questo discorso che ho fatto è per arrivare a un'altra interpretazione che dà un commentatore poco noto di origine italiana, Rabbeinu Hananel, che dà un'interpretazione che quando ho studiato per la prima volta in Yeshiva mi ha veramente sorpreso, e ve la voglio leggere. Rabbeinu Hananel dice che significa che il verso sta parlando di Yediyah LeDorot, di conoscenza per le generazioni future. Non vuol dire soltanto che noi, che siamo una generazione, una delle generazioni future rispetto ai figli di Israele nel deserto, dobbiamo ricordarci di quello che avvenne nel deserto. Non è solo questo. Rabbeinu Hananel dice che le generazioni future, che van sheroim sheosim sukkot, quando vedranno che noi facciamo le sukkot, costruiamo le sukkot, e ricordiamoci questo primo punto, umanichim bet diratam vioshevim vimot echag basukka, e lasciamo le nostre abitazioni, le nostre case per andare a risiedere per 7 giorni, per i giorni di Sukkot, nella Sukkà, in una capanna, in un'abitazione provvisoria. Che cosa fanno le generazioni? Shoalim mipene maosim kah, chiedono perché si fa, perché facciamo questo. Umagidim la enna votem, e i loro padri, i loro genitori, non solo i loro padri, i loro genitori dovranno raccontargli Magidim Laem Masei Yetziat Mitzrayim, quello che successe nella terra durante l'uscita dall'Egitto. Allora qua se avete fatto attenzione alle parole che ho usato in ebraico, ho usato Rabbeinu Hananel, questo commentatore, ha usato delle parole che tutti noi conosciamo: Shoalim Mipene Maosim Kach, chiedono, i figli chiedono perché si fa così, e i loro genitori Magidin Laem. Però questo che cosa ci ricorda? Ci ricorda Pesach, perché anche a Pesach le parole chiave di Pesach, del Seder di Pesach, sono la Shela, la domanda che fanno i figli, e la Haggadah. Magidin è la stessa radice di Haggadah, è il racconto che facciamo a Pesach. Allora Rabbeinu Hananel qua dice una cosa sorprendente, che la mitzvah di raccontare, la mitzvah di raccontare alle generazioni future, ai figli, quello che è successo in Egitto, non riguarda solo la festa di Pesach, riguarda anche Sukkot. Allora, noi sappiamo che ogni giorno abbiamo l'obbligo di ricordare l'uscita dall'Egitto. Lo diciamo nella Haggadah: le manti score, yom tzedecham, eretz mitzrayim, kol yemei chayecha, tutti i giorni della tua vita dovrai ricordare l'uscita dall'Egitto. Ai yamim ve alle lotti, i giorni e le notti. Ma qua si parla di un'altra cosa, qua si parla di domanda e di racconto e di risposta, che è diverso, perché a Pesach, se ci ricordiamo di quello che leggiamo nella Haggadah, a Pesach è mitzvah, anche se una persona è da sola, è mitzvah raccontare quello che è successo durante l'uscita dall'Egitto. Allora, se confrontiamo i due obblighi, se confrontiamo l'obbligo di raccontare di Pesach con l'obbligo di raccontare a Sukkot, allora questo vuol dire che anche a Sukkot c'è la mitzvah di tramandare quello che successe durante l'uscita dall'Egitto, e quindi anche il fatto che gli ebrei nel momento dell'uscita furono accompagnati dalle nubi della gloria di Kadosh Baruch Hu e risiedettero dentro delle capanne. Tra parentesi, il paragone tra Pesach e Sukkot è un paragone che già fa il Talmud, già fa il Midrash, perché sia Pesach che Sukkot capitano il 15 del mese. Pesach capita il 15 di Nissan, Sukkot capita il 15 di Tishri, e da Pesach a Sukkot si impara la mitzvah di mangiare la prima sera di Sukkot un kesait di pane, una quantità corrispondente ad un'oliva di pane dentro la sukkah. Si impara da Pesach, perché tutte e due le feste capitano il 15 del mese, e allora il Talmud dice: se così come a Pesach abbiamo l'obbligo di mangiare un kesait di mazzah la prima sera di Pesach, così abbiamo l'obbligo di mangiare un kesait di pane in sukkah la prima sera di Sukkot. E quindi ci sono già nel Talmud dei confronti tra le due feste. Però questo confronto che riguarda il racconto che ognuno di noi deve fare ai figli, lo troviamo in questo, nel commentatore Rabbeinu Hananel e in altri commentatori alla Torah, anche se appunto non è così nota questo paragone. Rabbeinu Hananel poi dice che le domande dei figli non iniziano nel momento in cui noi entriamo nella sukkah per mangiare. Le domande dei figli iniziano quando vedono Sheosim Sukkot, che si costruiscono le Sukkot. E questo è anche un punto a cui bisogna fare attenzione, perché non sempre quello che noi pensiamo che sia importante e che si ricordi è lo stesso che ricordano i bambini. A volte un bambino può ricordarsi di più di quando vede il padre o la madre che costruiscono la sukkah, che appendono la frutta nella sukkah, più di una cena in sukkah. Quindi anche questo è un punto che va notato. Il chinuch, la mitzvah di educare i propri figli, non inizia nel primo giorno della festa, non inizia il primo giorno della prima sera di Sukkot, inizia quando si vedono le preparazioni alla festa, quando anche di Shabbat i bambini ricordano non solo quello che vedono di Shabbat, ma quello che vedono il venerdì, quando vedono che, posso dire che per mia esperienza, le mie figlie già il venerdì sanno che è Yom Shishi e quindi si sta per arrivare allo Shabbat. E quindi e questo vale anche per Sukkot. Adesso volevo ricordare alcune regole che riguardano l'educazione dei bambini a Sukkot, perché se ne parla proprio nel trattato di Sukkah e nelle regole che riguardano la festa di Sukkot. E volevo parlare brevemente di quello che è l'obbligo di educare i propri figli alla mitzvah di Lulav. Perché da questa halakha, da questa regola, poi si imparano anche altre halakhot generali sull'educazione, sulla mitzvah di educare i propri figli. Allora, innanzitutto, il Talmud, la Mishnah, ci dice che quando è che bisogna educare il proprio figlio alla mitzvah dell'ulav? Dice il Talmud, quando il bambino sa l'enanea, sa muovere il lulav, sa fare i movimenti che si fanno prima dell'allel, i movimenti con il lulav. E questo non corrisponde a un'età precisa, perché può essere un bambino che sa fare questi movimenti a 5 anni, a 6 anni, c'è invece un bambino che riesce a farli solo più avanti. Quindi è qualcosa che cambia, come molte regole che riguardano l'educazione, la mitzvah di educare i bambini, la mitzvah del chinuch la mitzvot, l'educazione alle mitzvot. Però qui si entra in una discussione, perché la mitzvah in realtà, lo diciamo anche nella berakha che si fa quando si prende l'ulav, la mitzvah è al netilat lulav, di prendere il lulav. La mitzvah della Torah è di prendere in mano il lulav, non di agitarlo nelle varie direzioni. I nanuim, tutti i movimenti che facciamo, sono un'aggiunta che fanno i maestri alla mitzvah della Torah. Allora, qui si entra in una discussione che riguarda tutte le mitzvot. Cioè, se quando noi educhiamo i bambini alle mitzvot, abbiamo l'obbligo di educare i bambini alle mitzvot, quando arrivano a una certa età, lo dobbiamo fare, dobbiamo educarli a compiere la mitzvah nel modo in cui va messa in pratica, nel modo in cui va osservata, con tutte le regole, tutti i dettagli, oppure possiamo anche fargli fare una mitzvah non secondo tutte le regole, non secondo nel modo vero di fare la mitzvah. Facciamo un esempio. Rimanendo anche nella festa di Sukkot, se un bambino, e se ne parla già nel Talmud, se un bambino entra in una succa che è alta più di 20 ammot. Esce d'obbligo oppure non esce d'obbligo? Un bambino che non ha ancora la mitzvah, un bambino, quando parliamo di bambino, è prima del bar mitzvah, quindi non ha l'obbligo delle mitzvot che hanno gli adulti, ha l'obbligo di essere educato alle mitzvot. Allora, un bambino che entra dentro una sukkah del genere, una sukkah che ha 20 ammot, che ha un'altezza di 20 ammot, oppure che ha due pareti e non ha tre pareti, quel bambino, se gli si chiede se è entrato in una sukkah o in una casa, risponderà che è entrato in una sukkah. Quindi lui sarà abituato a compiere la mitzvah della sukkah. La domanda è se i bambini hanno l'obbligo di compiere le mitzvot così come le mettiamo in pratica noi, oppure hanno l'obbligo di essere educati alle mitzvot in modo più generico e quindi non devono per forza seguire tutte le regole di quella mitzvah. Allora, da questo dipende la domanda che abbiamo fatto prima, cioè se un bambino sa prendere in mano il lulav potrebbe già essere uscito d'obbligo secondo la Torah e quindi ha l'obbligo di essere educato a quella mitzvah. Se un bambino la regola del chinuch la mitzvot, dell'educare i bambini alle mitzvot, vuol dire che bisogna educarli a compiere la mitzvah secondo tutte le regole, allora quel bambino che ancora non sa muovere il lulav in tutte le direzioni ancora non è arrivato all'età giusta per osservare la mitzvah del lulav. E questa è una discussione che arriva fino all'alakha. Cioè c'è chi dice che in tutte le mitzvot basta che un bambino compia una mitzvah anche se non l'ha compiuta al 100%, e c'è chi dice invece che la deve fare nello stesso modo in cui la compiamo noi quella mitzvah. Finisco solo con una halakha che ormai non è più rilevante perché abbiamo già passato il primo giorno, però ci vale almeno come studio. La halakha dice, riguardo all'ulav, che sempre riguardo all'ulav, che il lulav il primo giorno deve essere di proprietà. Ulkachtem lachem, dovrete prendere per voi, dice il Talmud, mishel lachem, dalla vostra proprietà. Cioè il lulav non può essere preso in prestito il primo giorno. Il lulav deve essere proprio per mettere in pratica la mitzvah del lulav. Questo è il primo giorno e anche il secondo giorno per noi che viviamo nella diaspora. Gli altri giorni invece il lulav può essere anche preso in prestito e non è necessario che sia di proprietà. Allora, che succede se il primo giorno noi vogliamo dare il nostro lulav a un bambino per fargli fare la mitzvah? Allora qui si entra in un problema, perché i bambini secondo la halakha non possono ricevere in proprietà, ma non possono ridare in proprietà, non possono far acquisire agli altri un oggetto. E quindi se noi diamo il lulav il primo giorno a un bambino, il bambino diventerà proprietario di quel lulav e non potrà più, secondo la halakha, non potrà più restituircelo, e quindi si rimane bloccati nella halakha. E quindi la halakha in questo caso è che la halakha è quello che stabilisce lo Shulchan Aruch, è che in questo caso prevale la mitzvah dell'adulto, e quindi se c'è un solo lulav, quello che si dovrà fare è fare la mitzvah al bambino tenendo ancora in mano il lulav, in modo tale che il bambino non diventi proprietario di quell'ulav e così potrà usarlo anche il secondo giorno. Però i poskim moderni, i decisori moderni, tra cui Rav Moshe Feinstein, dice che oggigiorno questa halakha non è più rilevante, perché oggigiorno noi abbiamo, questa halakha si riferisce a quando c'era un lulav per città o un lulav per famiglia, non c'erano risorse economiche per comprare lulavim in abbondanza. Però dice Rav Moshe Feinstein, oggigiorno noi possiamo anche comprare un lulav per i nostri figli, e quindi anche Quando compriamo il latte dobbiamo comprarlo anche per i bambini che sono arrivati all'età dell'educazione. Non so se vale sempre questa decisione che fa la Moshe Feinstein, però penso che il principio che si impara dalla festa di Sukkot è un principio generale che riguarda tutte le mitzvot e tutta l'educazione per le mitzvot che dobbiamo insegnare ai nostri figli. Riassumendo quello che ho detto all'inizio, il primo passo per educare i bambini è mettere in pratica le mitzvot e farli incuriosire, farli fare le domande. Il secondo passo è rispondere alle loro domande, quindi bisogna essere preparati, bisogna studiare anche per saper rispondere alle domande dei propri figli. Terza cosa è renderli partecipi nell'osservanza vera e propria, quindi non solo rispondere alle domande, non solo incuriosirli, ma anche fare le mitzvot con i limiti della halakha, quindi se è possibile fare le mitzvot nel modo con cui noi facciamo le mitzvot, nel modo al 100% delle mitzvot, e quando non è possibile almeno fargli fare una specie di mitzvah che poi verrà migliorata con l'età del bar mitzvah. Ho sentito una cosa che faceva Rav Ovadia Yosef di Fronoli Bracha con i propri figli quando erano piccoli, che avevo sempre il dubbio. Quando bisogna insegnare le berachot ai bambini, se la si fa dire una volta al giorno ci mettiamo tanto a farli imparare quella berachà. Rav Ovadia Yosef, quando dava la frutta ai bambini piccoli, ai suoi figli, gli dava un chicco d'uva a ognuno e gli faceva dire la berachà. Secondo chicco, un'altra berachà. Terzo chicco, un'altra berachà. Allora questo noi non lo potremmo fare, perché la berachà vale per tutto. Però per i bambini Rav Ovadia Yosef era facilitante, perché questo è un modo per fargli imparare bene le berachot, e questo vale poi anche per lo Shema, per la Tefillah, qualsiasi cosa che si fa imparare ai bambini. Chag Sameach.